Garage Global Super Chance. 7 anni di ricerca.
Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Scusate, Itano, ma tanto vi ho, diciamo, hai avviato Itano con queste due canzoni. Una nostra sigla, che ha detto principalmente di mostrata, per chi ha visto, e penso che molti si ricordano perché hanno visto la serie televisiva meravigliosa di Friends con la sigla, canzone stupenda di quel meraviglioso telefilm, anzi serie televisiva. E benvenuti a questo appuntamento con Siamo alla Furta, sempre in diretta web fino ai 17 su radiofonia.com, scritto mia quando con PH, non vi sbagliate. Oggi abbiamo in attesa che arriva, sta arrivando la nostra amica Milena, con cui parliamo di un argomento legato a Fibra Magia, che abbiamo parlato anche in un'altra occasione. Oggi è stato un ritorno, sono stati anche soldi in due, hanno venuti di lunedì sera, sono venuti di sabato pomeriggio, quindi hanno fatto tutti e due i giorni, quindi sono a posto, no scherzo, un ben trovati, un ben tornati, un grazie per essere tornati un ritorno a Pietro Mainei. Ciao Pietro.
Ciao Nicola.
Ben trovato, benvenuto.
Grazie a te.
La trovata è di lunedì sera, stavolta appunto di sabato pomeriggio.
Siamo più rilassati.
Sì, siamo più con meno fretta, e un ben trovata. E un ringraziamento a Luna Passi, che è tornata anche oggi, grazie.
Grazie a te Nicola, grazie a tutti, allora, per l'invito.
Ricordiamo intanto di voi, che di realtà, no, per chi, diciamo, no, non, quei unito non va sentito, quindi non va conosciuto, di che realtà parliamo, così intanto infreschiamo la memoria, giusto, e poi iniziamo, vai.
Sì, parliamo di un argomento che tendiamo di rendere leggero, ma tanto leggero non è, perché parliamo di malattie rare. Della realtà delle malattie rare, volendo, vista l'esperienza di Eleonora, potremmo parlare anche delle malattie rare in Europa. Però noi ne possiamo parlare, quindi, sia in Europa che in Italia e soprattutto in Umbria. Che è quello il...
Tasto
ci dolente, teme. Dillo, dolente.
No, la stonatura poi alla fine, quando pigiamo quel tasto lì, no? Perché se pigiamo l'Europa ci abbiamo un bel suono. In Italia ci abbiamo anche lì un bel suono.
Qui abbiamo il nuvoloso, bisogna dire così.
Ecco, diciamo così.
Voi avete l'ultimo lunedì sera a febbraio, se non sbaglio.
Gennaio.
Sì.
E prima allora avevate degli eventi, no? Che state stavate preparando. E prima completo, per iniziare, insomma, vedo che piano piano si è un po' mosso qualcosa, no? Da febbraio con una serie di eventi. Insomma,
sì, certo,
da allora, com'è il passi avanti, com'è il panorama?
No, veramente noi siamo molto molto soddisfatti, perché abbiamo avuto sia un ritorno dalle istituzioni, che ci stanno veramente supportando, dando spazio, e sia da noi, delle altre persone con malattia rara, che piano piano si affacciano, si fanno avanti. È perché la realtà purtroppo del malato raro è quella di rimanere un po' isolato, perché non trova le istituzioni con i sanitari con grande competenza, per cui alla fine insiste, poi però si deve rivolgere a quelle fuori regione, e quindi alla fine rimane isolato, non dico con un po' di vergogna addosso, ma insomma con una realtà, diciamo, di difficoltà, eccetera. E questa nostra presenza, questa spinta che stiamo dando è utile anche a loro, quindi sì. Sicuramente l'importante è che noi non perdiamo momento la grinta e continuiamo su questo passo. Qualcosa verrà fuori di sicuro, sta venendo fuori di buono.
Importante insiste.
Però esatto, importante è la resilienza, no? Fatto il piano nazionale di ripresa e resilienza.
E poi il 28 febbraio è stata la giornata mondiale.
Era il 28 febbraio, febbraio di ogni anno, oppure il 29, no? Quando l'anno è bisestile, c'è la giornata internazionale delle malattie rare, per sensibilizzare. E in corrispondenza appunto di questa giornata abbiamo fatto l'evento online insieme ad Inforare, la diretta, fosse 26. Il 26 febbraio, e c'è stata una buonissima risposta sia da parte dei relatori che da parte del pubblico, e ci sono insomma stati degli interventi molto importanti, no? Voglio dire, poi magari ne menzioniamo alcuni, la presenza dell'assessore Coletto, della vicepresidente dell'assemblea regionale la Paola Fioroni, che hanno fatto un intervento, poi ci sono stati degli amici,
anche la rappresentante dell'opposizione, Bettarelli,
quindi le istituzioni da questo punto di vista insomma hanno dimostrato la loro vicinanza, e questo ci ha fatto, come ha detto anche Pietro, molto piacere. Poi ci sono stati degli amici per quanto riguarda la ricerca, i pazienti umbri che comunque hanno dato un loro contributo non indifferente, e poi dopo c'è stato anche il progetto dell'illuminazione di vari monumenti in giro per l'Umbria, e ci siamo un po' coalizzati questo anno e sono venuto fuori un bel progetto, perché abbiamo illuminato credo una ventina di
più di
una ventina in giro per l'Umbria.
Complimenti.
Quindi è stato un lavorone, su questo ringraziamo anche Michela Minelli dell'X Fragile, che ci ha dato insomma coordinato un po' il tutto, e è stato fatto anche un video, no, che potete andare a vedere sulla pagina Facebook della Giornata delle Malattie Rare Umbria. E è stata veramente una bellissima esperienza.
Ringraziamo anche il giornalista che ci ha ospitato nei suoi studi, Andrea Sonaglia, che ci ha messo a disposizione i suoi studi, e lì ci siamo alternati per le riprese, per i filmati in sostanza.
Ah, prima di quella musica, intanto Pink Floyd, The Wall era quella canzone, quindi ho letto bene. No, perché anche io con musica sottostania non sono molto bravo. Do il benvenuto e bentornata a Milena, mia amica Milena, ciao Mimi, bentrovata, che è la referente, mi sbaglio, regionale, dico bene, della fibromagia. Ho ricordato bene, ho detto, vuoi dimmi aiuto.
Referente regionale del comitato fibromagia.
Il comitato regionale, avevo saltato un pezzo. E oggi abbiamo, parliamo un po' di malattia in generale, no? Abbiamo questo incrocio, questa fusione fra queste due realtà, quindi a parte Pietro e l'altra Milena, dove parliamo di un tema comune che è la malattia, poi con delle differenziazioni, però il tema comune è la malattia, no? E quindi parliamo un po', no?
Come il sistema sanitario risponde di fronte a certe malattie,
e poter fare, no? Anche esatto.
Però scusa una nota, io non parlerei e non puntualizzerei sulla malattia, ma punterei l'attenzione sulla persona, no? Perché poi è questo quello che viene fuori sempre quando si discute di questi argomenti, non è tanto la malattia, è quanto più la persona, no? Che deve essere al centro dell'attenzione, e sottolineerei anche in maniera... corretta, insomma.
Tu eri venuta un sabato, veramente, guarda, tempo fa.
Sì.
Da allora come stanno andando le cose?
Allora, stiamo procedendo con la legge regionale, stata già discussa con in terza commissione. È una legge proposta nel 2020 insieme al presidente dell'Assemblea Legislativa Squarta con i suoi uffici. La legge è passata in commissione, quindi siamo in attesa di questo inizio dell'iter per poterla portare poi in una discussione d'aula, che è la discussione che noi pensiamo tutti per l'approvazione poi di questa legge, che permetterà di riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante a livello regionale, e con la possibilità di avere dei codici estralea, sono dei codici che ogni regione, grazie alla propria autonomia sanitaria, può avere, che darebbe una grossa mano a noi malati per quanto riguarda le cure, le varie cure che dobbiamo affrontare quotidianamente per sostenere e sopravvivere con la nostra patologia.
Perfetto, chiaro, poi andiamo nel dettaglio. Andiamo con la musica, sei fuori appena scatenati anche tu, mi raccomando. Quindi Pink Floyd, The Wall, giusto?
Yes.
Vai, a fra poco. Eccoci qua, ragazzi, ancora tornati in diretta a Radiofonia, sempre su www.radiofonia.com fino ai 17, questa meravigliosa canzone e questo gruppo meraviglioso che hanno i Pink Floyd. Allora, siamo con Milena, Pietro e Eleonora. Allora, dicevamo, durante la musica, no? Di partire da un aspetto, similitudini di problemi. Ho detto bene il termine. Allora, la domanda è rivolta a tutti e te, quindi poi chi vuole iniziare per primo vada. Quindi, quali sono queste similitudini di problemi?
Allora, in un confronto precedente a questo incontro radiofonico, abbiamo parlato con Eleonora e Pietro proprio del discorso di quanto sia difficile, no, trovare un'unica strada nel momento che avviene la cosiddetta diagnosi, perché comunque ci sono scuole di pensiero da parte dei medici o protocolli diversi a cui loro prendono le loro linee guida. Quindi un paziente fibromialgico o non a questo momento si ritrova disorientato davanti alla propria diagnosi e non sa di preciso quale strada deve percorrere. Non c'è un'unica strada, quindi non c'è un unico iter cui procedere, ma bensì diventa difficile ogni volta che si va dal medico, perché ogni medico a cui si pensa di affidarsi poi diventa un ternallotto di cure che speri che ti fanno bene, cure di cui tu sei la cavia tra virgolette, e non essendoci questo pensiero unico, prendendo delle linee guida qua, linee guida là, si rischia molto spesso di incombere in un eccesso di farmaci che non servono e non avere una terapia equilibrata e giusta come dovrebbe essere per un paziente.
Su questo è molto importante. E c'è una sovrapposizione, infatti, come discutevamo l'altro giorno, sulle malattie rare, alcune malattie rare, perché c'è da ricordare che nel 95% le malattie rare non hanno cura. 95%. Questo è un primo dato. Perché c'è questa difficoltà nel fare la diagnosi nel caso della fibromialgia o anche nel caso di altre patologie rare? Perché praticamente non c'è un cosiddetto biomarker, cioè un parametro oggettivo, biochimico, chimico, principalmente biochimico o genetico, che indica la patologia e che sia associata alla patologia. Ad esempio, per intenderci, quando si parla di cancro, no, che tutti più o meno ce l'abbiamo in testa, tu sai la diagnosi da cancro perché? Perché si fanno dei test genetici e si nota che c'è quella mutazione in quel determinato gene o quei geni. In molti casi, come la fibromialgia o altre patologie rare, invece, questa capacità di associare mutazione a gene o alterazione genetica non c'è. E quindi è ovvio che, non potendo fare una diagnosi biochimica o genetica, la medicina risponde come può e dà una serie di criteri clinici. Però è ovvio che il criterio o i criteri clinici dipendono dal giudizio del medico, che con tutta la buona volontà, con tutta l'esperienza e con tutta la conoscenza, è ovvio che può avere, no, un margine di, chiamiamolo così, errore maggiore rispetto ad un'analisi biochimico-genetica, in cui il dato, a meno che, insomma, ci sono sì degli errori oggettivi anche lì, però insomma il rischio è molto più basso. Quindi questa è un po' purtroppo la difficoltà. Aggiungo solo un'altra cosa. Beh, per quanto riguarda le linee guida, le linee guida devono, di solito vengono diciamo definite dalle associazioni dei medici, tipo, che si occupano di una determinata patologia a livello internazionale. Quindi si richiede, richiedono molto tempo, perché bisogna vedere la patologia come evolve, quello che accade, quello che non accade, si fanno i convegni, ci si mette d'accordo, si riprende tutta la letteratura scientifica e via dicendo, la si rianalizza e poi si identificano delle linee guida. Quindi capite che il processo è molto lungo, non è una situazione facile da gestire, però è ovvio che va fatto, con questo non sto dicendo che non lo si debba fare, cioè, però è oggettivo che ci sono delle situazioni molto complesse da gestire, sia dal punto di vista tecnico, di ricerca, che dal punto di vista della clinica. Quindi ecco perché appunto è molto più... cioè si incontrano spesso, no, i pazienti incontrano dei veri e propri muri, no, oggettivi.
Mi vuoi aggiungere una cosa?
Sì, per quanto riguarda le linee guida della fibromialgia, più o meno in sostanza ci sono, ma sono linee guida un po' da rivedere, riformulare, insomma, tra virgolette, anche perché per ora è una malattia ad esclusione per molti, è una malattia che viene diagnosticata dopo una serie di calvari, di esami che vengono fatti, tra virgolette, visite mediche e quant'altro, viene diagnosticata attraverso quello che è il metodo del Tender Point, dei 18 punti energetiche del corpo in cui il fibromialgico risponde in maniera differente rispetto a una persona non affetta da tale patologia. Le ricerche vanno avanti, ovvio. Abbiamo visto come nell'ultima puntata io dicevo della scoperta del biomarcatore da parte della Fondazione ISAL col professor William Raffaeli, ed è questo è fondamentale che vada avanti, perché se rimane all'interno di un laboratorio ci facciamo poco, ma dobbiamo trovare i fondi, e lo stesso Stato e lo stesso amministrazioni comunali o amministrazioni regionali dovrebbero contribuire a questa ricerca affinché si possa creare sempre più centri specializzati per quanto riguarda questa patologia, e poi di seguito essere proprio un punto fermo per l'accoglienza, per un percorso dedicato terapeutico, e non fare i mille giri che purtroppo a tuttora sia i malati fibromialgici sono costretti a fare pur di trovare un equilibrio terapeutico e un'integrazione terapeutica adatta alla sua patologia, ricordando che molto spesso, non sempre, i fibromialgici provengono da patologie precedenti, e queste non fanno altro che aumentare il fuoco della fibromialgia e quindi aumentare quella che è il dolore muscolo scheletrico, che già è attivo, solo che in maniera che è un focherello. La fibromialgia fa di questo focherello un grande fuoco, ok? E quindi tutti, anche lo strisciare con una mano sopra un braccio diventa un problema, o vestirsi diventa un problema, o è dolorante anche mettere un pantalone diventa un problema. Questa cosa ci dobbiamo arrivare a gradi, come diceva Eleonora, non si può pretendere logicamente, ma la cosa in primis fondamentale sarebbe il riconoscimento a livello nazionale di questa patologia, visto che siamo 2 milioni, ma stiamo aumentando, è sempre più avanti questa patologia, tanto più che non viene considerata nemmeno rara per quanto è diffusa, è difficile, e è da lì che dovremo partire proprio per creare poi a cascata tutto il resto delle cose. È importante questo, ma è importante anche, continuo a ribadire, che la regione, come quello che sta facendo ora Masco Squarta insieme al suo ufficio e al suo staff, riconosca la patologia, perché in primis di tutto i medici di base non ti dicono più cosa hai, non lo so, vabbè, non esiste una questione mentale, ok? La tua malattia, i tuoi dolori sono mentali, purtroppo è il grande muro che si trova davanti a un fibromialgico.
Questo però non è solo il fibromialgico, questo è in generale il punto della formazione, con Pietro poi ne parleremo magari successivamente, perché è venuto fuori, no? con gli eventi che abbiamo fatto in questi mesi. Il punto della formazione è cruciale, cioè queste le malattie rare o una malattia sconosciuta ancora, tu mi parli di fibromialgia giustamente, ma a me viene in mente anche la delezione o duplicazione di una banda del cromosoma 22, che praticamente sembrerebbe essere seconda come frequenza solo alla sindrome Down, ma viene considerata rara perché praticamente non viene diagnosticata.
Ma tu di formazione?
La formazione a livello, formazione a livello universitario, quando tu fai l'università a livello di medicina o biologia o materie legate all'ambito della medicina e biologia, questi temi non vengono toccati. Si toccano le 3-4 patologie rare principali, perché magari è il mare magnum, ma dopo si finisce lì. Formazione a livello dei medici di base, formazione a livello di chi fa la specializzazione, formazione di chi fa il dottorato, formazione dei pediatri, formazione continuativa. E questo un po' è quello che abbiamo iniziato, benché è semplicemente un primo passo.
Beh,
no?
Noi facciamo con informazione,
però
dopo
con l'informazione Villa importante, Umbra, no?
Certo.
Villa Umbra, quello che abbiamo fatto, il primo seminario, è stato anche un cercare di informare in questa direzione. Quindi
sì, di aprire lo sguardo, è necessario aprire lo sguardo.
Assolutamente,
parte, no?
Assolutamente, concordo con tutto quello che ha detto Eleonora.
Informazione,
formazione è fondamentale, e anche la formazione continua è fondamentale, perché non si basta solo formarsi, noi facciamo come associazione informazione, facciamo convegni di formazione con Accrediti e CM, facciamo continuamente convegni, ne abbiamo fatti più di 300, non lo so, guarda, ho perso il numero dei convegni fatti in Italia proprio per la formazione dei medici, ed è fondamentale formare e continuare a formare, che sia lo studente a primo anno di università, sì, o il medico che sta 20 anni di base, che sta lì da 20 anni. Non si arriva mai, soprattutto non si deve arrivare mai, perché davanti a te non è cose ma persone.
Tutto sistema si deve formare, no? Non solo il singolo.
Ed è fondamentale, soggetto. Perché davanti a te non è oggetti, hai persone.
Sì, sì. È un po' diciamo che si richiede quel salto di qualità che è stato fatto a livello delle malattie relative al cancro, al diabete, le malattie cardiovascolari. Lì c'è stata, no, un imprinting forte, cioè un'accelerazione, la sclerosi multipla. Adesso dobbiamo cercare di fare questo passo anche per le altre.
Le altre, sì.
Dopo parliamo della formazione, parliamo di questi convegni, che sono
dei
progressi.
Quello che volevo dire è che in effetti noi ci abbiamo questa... Ti volevo dire che praticamente noi abbiamo questa similitudine, che è quello che della difficoltà della diagnosi. Questo succede sia per la pneumologia che di qua. Poi succede con una volta che ho ottenuto la diagnosi, va bene, che ci vuole un certo tempo, dopodiché questa diagnosi la devi calare sul territorio, e qui nascono le stesse difficoltà fra malattie rare e anche quest'altra malattia, fibromialgia, che non è rara, però il meccanismo è lo stesso, perché la diagnosi complicata, il trasferimento al territorio come complicato. Intervenire complicato, e poi dopo chiaro che adesso io non so se questa fibromialgia coinvolge anche gli adolescenti, i giovani, quindi sicuramente ci hanno problemi anche a scuola. Quindi
si può diventare una catena, no?
Poi entriamo
un aspetto dietro l'altro
nel sistema sociale, che dovrebbe affrontare tutta questa serie di disabilità coordinando e coordinandosi con i punti di riferimento, ok?
Dopo parliamo così, vado con musica, perché così do anche l'ordietta, così lo scrivi, radiofonica, senti, che vado con la musica, radiofonica.com, scritto QAPH, no, ha fatto bene, mi tranquilla, un attimo, un vuoto di memoria, quindi www.radiofonica.com, scritto QAPH, mi raccomando, ok? Quindi lo si può dire, bellissimo, in diretta, e non ha scritto bene, quindi puoi andare. Per questo ti faccio leggere un pezzo, perché devo cercare di il sito per
comunicare, radio,
appunto, a chi ci ascolta.
Sempre c'è questo vizio di comunicare.
Vabbè, finché, è importante comunicare. Andiamo con comunica, poi quando ci andiamo parliamo di questi incontri che sono stati fatti, no? E di quello che si è, diciamo, ottenuto. A fa poco. Eccoci qua, ragazzi, devo sentire questa bellissima canzone di Pentatonics, I Wea, canzone stupenda. Poi andiamo un'altra dopo canzone set da Eleonora, che si è scatenato, ha già fatto i compiti a casa, ha preparato anche canzone, quindi bravissimo. Hai vinto un caffè dopo prendo il caffè, Pietro, poi lo sta occupando. Allora, dicevamo con Pietro di questi incontri che sono stati fatti, no? A partire da febbraio, sempre, dico bene?
Sì. Diciamo che
come sono andati, che tipo sono stati, come si sono organizzati, ma come sono stati programmati?
Beh, sono stati tutti incontri nati dal basso, nati da noi che stiamo nelle malattie rare, dalle persone con malattia rara e dai caregiver che gli girano intorno. Quindi io potrei nominare, appunto, come ha detto prima Eleonora, Michela Minelli, potrei nominare Marco Cicchelli, potrei nominare Maurizio Mezzanotte, potrei nominare Giorgio Massoli, Maria Luisa o Letizia, non mi ricordo, Lattaioli.
Sono tanti.
Michela,
parliamo di caregiver.
Michela Rapo e Margherita Gregori, eccetera. Cioè, ce n'è veramente, ci stiamo formando veramente un bel gruppo.
Ok, sono persone che danno, cioè la funzione è assistenza?
Qualcuno è direttamente coinvolto con la malattia rara, una persona con malattia rara o un genitore di una persona. Altri sono invece effettivamente che lavorano in associazioni. Perfetto. Che si occupano di malattie rare.
Ok, per precisare un attimo, no? Tipo
sì,
di figura.
Sì, certo. E abbiamo approfittato di quella che è l'evento mondiale del 28 febbraio per fare il primo convegno organizzato dalle associazioni. E l'abbiamo fatto. Il 28 febbraio era lunedì, noi abbiamo fatto il nostro il sabato precedente, 26 febbraio, al quale abbiamo avuto una grande risposta delle istituzioni. Ringraziamo Paola Fioroni, ringraziamo l'assessore Coletto che hanno partecipato, abbiamo avuto anche la partecipazione, come dicevamo, della minoranza con il consigliere Bettarelli. E quindi noi da quel punto di vista, poi abbiamo avuto il dottor Prontera del Centro Regionale di Genetica Medica, poi abbiamo avuto degli ospiti, un ospite dall'Istituto Superiore di Sanità, che poi ritornerà adesso al convegno di Eleonora, abbiamo avuto la professoressa Morresi dell'Università
Una serie di interventi.
Sì, qualificati, veramente qualificati.
Che basi, questo va il malangotto anche con noi, quindi
che mi sono dimenticato, se no
avete posto, diciamo.
Beh, no, mi sembra questi fossero i partecipanti, ecco, dopo ecco, ovviamente i rappresentanti.
Ah, poi abbiamo avuto un'altra cosa molto interessante, la partecipazione di una della vicepresidente del festival Uno Sguardo Raro.
Ah già, sì è vero, la
questa
Serena.
È una cosa interessante, sì, cioè sempre sì. Dal mondo associativo è nato questo festival. Bellissimo. Riservato a filmare ai cortometraggi. Sì. Nell'ambito, diciamo, delle malattie rare, soprattutto anche, diciamo, della disabilità in genere. E ormai sono più di 3 anni, mi sembra, 3 o 4 anni.
Sì, è un festival internazionale, credo che sia uno dei 2 festival internazionali presenti a livello mondiale focalizzati sulle malattie rare e disabilità, perché poi ce n'è un altro che è negli Stati Uniti, che io sappia. Quindi insomma,
beh, quello degli Stati Uniti
però funziona in maniera diversa, quindi l'Italia no, però per dire che l'Italia su questo è molto all'avanguardia, nel senso, nel sensibilizzare utilizzando quella che è poi l'arte, che è una delle mie passioni tra l'altro, e lo faccio anche con la mia associazione. L'Italia è molto portata, diciamo così, vuoi anche per cultura, no? Abbiamo questa tendenza, questa diciamo estetica innata, la creatività, e molti la utilizzano poi per sensibilizzare nei confronti anche di questi temi. Il festival è veramente una bellissima.
Sì, no, probabilmente se ne farà una mini edizione anche. Sì. Stanno ragionando di fare una mini edizione anche qui in Umbria.
Sì.
Adesso vediamo.
Quindi vediamo.
No, quello che volevo dire è che quindi c'è stato questo evento di febbraio importante, e poi c'è stato quest'altro evento altrettanto importante ad aprile, promosso questa volta direttamente dall'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto sempre da Paola Fioroni. Il quale ci è stato dato mandato a noi, a me e a Eleonora, di diciamo così organizzare il programma. E noi abbiamo sfruttato le conoscenze che abbiamo fatto in questi anni, e sono venuti dei personaggi di calibro nazionale e importante.
Internazionale
anche. Uno nazionale e uno internazionale.
Ci abbiamo
Maurizio Scarpa, che è il coordinatore del MetaBurn, che è uno degli European Reference Network relativi alle malattie metaboliche, è stato anche proprio il coordinatore dei coordinatori di questi centri di riferimento ed eccellenza a livello europeo. Abbiamo avuto, no, che
poi
ha fatto una bellissima presentazione, c'è stata poi, no, anche
la professoressa Facchini, invece, che è la responsabile del tavolo Stato-Regioni sulle malattie rare, cioè abbiamo avuto un parterre. Poi chiaramente
c'è stata anche l'Annalisa Scopinaro, no?
L'Annalisa Scopinaro, rappresentante, diciamo, ma quello che abbiamo avuto poi di importante è la presenza di tutti i funzionari regionali che si occupano in qualche maniera di malattie rare, e quindi abbiamo avuto la dottoressa Casucci, la dottoressa Badisso, la dottoressa Bartolini.
C'era anche il dottor Prontera, no? Prontera, quindi insomma quindi... è stato un modo per sensibilizzare anche questa parte, no, dell'istituzione.
La sensibilizzazione, diciamo, è stata messa una bella base comunque.
Sì,
no?
Diciamo che ancora non siamo perfettamente come quando un aereo decolla, no?
Vabbè, siete sulla pista, siete sulla pista di decollo, diciamo.
Siamo in decollo, però ancora non siamo, diciamo, su.
State sollevandovi dalla pista di decollo.
Sì, esatto.
No, ma guarda, dice, prima mi parlavi di sguardi AI, no? Sguardo largo. Ed è una parola che mi ha un attimo adesso mi si sono fermato. Vi faccio una domanda, non so se è difficile, ci provo, coraggioso, poi potete rispondere o non risponde. Lo sguardo, questi sguardi AI, no? Rispetto a passato, quindi adesso in questo momento, no? Oggi sabato 7 maggio 2022, parlo di materiale di filmomagia, ci sono meno sguardi AI, c'è un'apertura di sguardi più consapevoli e meno sguardi AI, perché sguardo AI è, no, una parola forte,
dipende,
no?
Dalle zone, non in tutte le zone c'è questo, è stato fatto questo salto di qualità. Ci sono alcune zone d'Italia dove ancora è veramente uno sguardo raro, in altre no.
Mi?
Direi di sì, concordo con quello che ha detto Pietro, in alcune zone noi siamo più nel raro, quindi lo sguardo ce l'hanno più nei nostri confronti in modo raro, perché ancora non è... Diciamo che rispetto a loro abbiamo fatto molti passi avanti, logicamente, come dicevo prima, continua a ribadire che ci vuole formazione, perché sennò i sguardi rari continueranno a esserci sempre e per sempre. Quindi questi sguardi rari portano le persone affette di fibromialgia alla solitudine, all'immaginarietà sociale, allo stare a letto, perché comunque dura vivere col dolore, dura vivere non essendo compresi, soprattutto da chi ti dovrebbe comprendere, che è un medico, e questo crea solitudine, crea depressione, crea emarginazione sociale in una società che dovrebbe accogliere tutti indistintamente da quello che ci ha, nel modo giusto e a stare al passo soprattutto, e questo in molti casi, o meglio in quelli che la mia pelle ha provato sentendo le storie della gente, sono all'ordine del giorno. Quindi bisogna non isolare, ma bisogna anzi integrare, questo è fondamentale, e per integrare bisogna formare, e per formare bisogna informare, e per informare bisogna conoscere.
Una nota.
Vai, parliamo di musica e poi parliamo di...
Due, scusate.
Vai.
Una, a me piace più il termine inclusione più che integrare, perché inclusione significa che tu non vedi, certo, più con occhio, no, di distinzione tra chi è disabile e chi non lo è, ma tu guardi alla
persona.
Quindi poi vai al di là di quello che poi è la persona o non è. Due, forse in questo, diciamo, la parte legislativa anche delle istituzioni, guardiamo all'ultima, no, dichiarazione dell'ONU, stanno più avanti, e forse anche logico, no? Cioè una delle ultime dichiarazioni dell'ONU sui malati rari parla proprio di questo, no? Cioè dell'inclusione totale su tutti i fronti di quello che sono le persone con malattia rara. È ovvio che un cambiamento a livello di società richieda poi più tempo, per ovvie ragioni, però se uno continua a parlarne, a discuterne, se uno continua ad informare, a formare, a fare, no, anche condivisione di quelle che sono le conoscenze e via dicendo, allora è ovvio che prima o poi si arriverà a questo processo di inclusione totale. Non è facile applicare un cambiamento e averlo, però l'importante credo sia appunto incamminarsi, sia condividerlo, sia fare rete. perché poi se cammini da solo, purtroppo tanto lontano non vai, insomma, i casi già ci sono stati nel passato.
Sono perfettamente d'accordo.
Fare rete è importante.
Sì, fare rete, le associazioni devono fare rete, ed è fondamentale cooperare, perché poi siamo tutti insieme, l'unione fa la forza, il nostro motto è uniti si può, è fondamentale. Proprio perché se c'è una forza motrice che va in una stessa direzione, è difficile che il mare diventi forza 9 e quindi viene contro, ma bensì si possono fare dritti per i propri obiettivi,
e
questo è fondamentale. E credo, come diceva lei, la rete, l'inclusione, adesso prima è venuto integrare ma perché non mi veniva la parola, inclusione è fondamentale. Perché non esiste, e quindi io ribadisco sempre questo, l'invisibilità delle persone.
Ed essere invisibile è brutto, è veramente brutto, quindi nessuno è invisibile, deve essere invisibile.
Deve essere invisibile e nessuno, noi siamo non malati dell'invisibilità, ma siamo malati che devono splendere di luce e devono continuare a splendere di luce.
Assolutamente. Andiamo con la canzone I can fly. Il mio inglese fa schifo, però forse avete capito. La sentiamo così capite ancora meglio che canzone è. E poi torniamo per parlare dell'evento di maggio e quello del 21 maggio sul vostro, e tu 12 maggio. Ok, a fra poco. Eccoci qua ragazzi, bellissima canzone, grande lei, di un film, no? È un film
quello con i cartoni,
mi pare di sì, però bellissima canzone, adesso vado a memoria. Allora, prima di quella evento con Pietro, mi ricordiamo il tuo, perché il 10, dico bene?
Il 10 maggio faremo una bellissima iniziativa che è Piantiamo la Salute, in collaborazione con il Nucleo dei Carabinieri della Biodiversità di tutte le regioni d'Italia. Noi sarà presente il nucleo di Assisi, che doneranno una pianta e una targa, che faremo la messa a dimora alle 11:30 del 10 maggio presso il Percorso Verde Leonardo Cenci. È veramente una bellissima iniziativa, quello di piantare un albero è vita. E sì, io spero che proprio ogni ramo sia significato di luce e di e diciamo di speranza per ogni malato e per ogni malata. Ti ricordo anche che noi oltre a questo siamo associati a altre due malattie, che è la sensibilità chimica multipla
me ne è venuta in mente un'altra, ma non credo sia associata alla tua.
E non mi ricordo, perché c'è un nome stranissimo, e perdonatemi se non sente qualcuno del direttivo soprattutto. Non me la ricordo proprio, scusate.
La data è
il 10 maggio alle 11:30 via Percorso Verde Leonardo Cenci. Alla presenza dell'amministrazione comunale di Perugia, del sindaco Andrea Romizzi, del fratello mai onorario del CFU Italia Riccardo Mencaglia, dell'assessore alle politiche sociali Edi Cicchi e la presenza poi del nucleo dei carabinieri. Sarà un bel momento, poi in seguito faremo una nostra associata, è un'insegnante di Pilates e ginnastica, allora abbiamo fatto questo momento ludico dopo di fare una piccola lezione che lei offrirà gratuitamente di Pilates, essendo nel percorso verde, una piccola ginnastica soft. Invece il 12 maggio ed è la giornata fondamentale, perché è la giornata mondiale della fibromialgia, ci sarà un convegno nazionale che sono due anni che non riusciamo a farlo, finalmente lo faremo e ci incontreremo tutti a Roma presso l'Acquario Romano, dove si terrà questo convegno proprio il giorno del 12 maggio. Invito chi sarà, chi vuol venire a Roma o che è nei intorni di Roma in quel giorno a partecipare, e mentre come l'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di fare solo i capoluoghi delle regioni, quindi noi abbiamo scelto Perugia, illumineremo di viola tutti, e continuo a dire tutti perché quest'anno sono aumentati i monumenti della città di Perugia. Quindi illumineremo, diciamo che splenderà il viola in tutta Perugia, e questo è importante per ricordare, perché come dicevo prima non si deve andare nell'invisibilità. Per questo noi continuiamo a fare gli eventi, continuiamo a fare. Ricordo anche che il 28 maggio saremo presenti con un banchetto informativo, e dove sarà possibile fare anche la nostra card per sostenere la nostra associazione presso la farmacia Girasole a San Mariano di Corciano. Perfetto. Dalle 15.30 alle 19.30.
10, 12 e 28 maggio.
Sì.
Quindi te date importanti, perché comunque poi e colore sono segni
albero
di
colore
vitalità, di vita, di
sì, assolutamente.
Di visibilità.
Avere, pensare di andare al Percorso Verde, avere un albero dedicato
sì.
alla nostra patologia, è come pensare, no?
Segno di vita.
È un punto di ritrovo, un punto di vita. E lo spero tanto. In alcune regioni d'Italia hanno fatto anche la panchina, Lilla. Io spero, ci sono forse novità per i prossimi tempi, però non lascio tutto al caso, perché
in bocca al lupo.
Grazie.
Poi se va bene, vieni qua ai panni. Invece voi ragazzi, Pietro e Onora, 21 maggio.
Ma volevamo prima, se ci permetti, ricordare lo spettacolo teatrale che è stato fatto presso il Teatro di Gubbio la fine di aprile da Marco Cicchelli, che è stato il terzo spettacolo in memoria di Maddalena, la figlia che purtroppo è venuta a mancare a causa di una malattia rara mitocondriale, e quindi è stato un bellissimo evento e c'è stata molta risposta da parte della città di Gubbio, e noi insomma ecco
siamo andati raccolti 2000 euro.
Più di 2000 euro che sono stati poi donati, no, all'associazione Mitocon per la ricerca appunto sulle malattie rare mitocondriali, e è stato veramente un bellissimo momento, un modo per mantenere l'attenzione viva su questi temi e sicuramente per ricordare poi la Maddalena. È importante dire che Marco su questo ci tiene, noi lo supportiamo in toto, è aperto a eventuali
repliche
in giro per l'Umbria, ove qualcuno avesse un teatro o uno spazio in cui poterlo ospitare. Lui ha dato la massima disponibilità, perché
sono
poi
tutti
volontari. Questo è il terzo spettacolo.
Okay.
E quindi ecco, se qualcuno degli ascoltatori fosse interessato, poi ti contatta, ci contatta.
Sì, sì, no, si rivolge a Nicola,
non ci sono problemi.
Assolutamente.
Quindi,
invece 21 maggio?
21 maggio è un altro evento che avevamo in programma di fare, in questo caso però parleremo di malattie rare dal punto di vista della ricerca, e lo facciamo in presenza perché l'abbiamo fortemente voluto in presenza, quindi andremo ospiti del comune di Foligno in questo caso, c'è una sala lì al San Domenico, quindi ci ospiteranno lì, e ringraziamo ovviamente il comune per la disponibilità. E fino ad ora abbiamo dei saluti, ecco, verranno delle persone a salutarci dalla regione, quindi ci ha dato conferma sempre la Paola Fioroni. Poi dovrebbe intervenire per un saluto anche il sindaco di Foligno. Dovrebbe anche essere dei nostri la dottoressa Paola Cecchetti, no? Che è riferimento anche all'ASL 1 per il settore sociale. E poi abbiamo un po' di amici che mi hanno dato l'adesione, e quindi verrà Enrico Tongiorgi, che è professore ordinario dell'Università di Trieste, e con lui parleremo appunto della ricerca per le malattie rare in ambito accademico. Verrà un neonatologo nonché bioeticista, che è Carlo Bellieni da Siena, e anche qui parleremo di ospedale azienda, se è stata poi una scelta oculata per quanto riguarda le malattie rare. un altro amico da Roma, Claudio Carta, che lavora all'Istituto Superiore di Sanità e appunto parlerà di queste, dell'importanza di queste collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Donato Bonifazzi, che è il coordinatore di EPTRI, che è uno di questi European Pediatric Translational Research Infrastructure.
Quindi, insomma,
è una infrastruttura europea che si occupa di malattie pediatriche, quindi il ruolo anche qui delle reti e delle infrastrutture per aiutare la ricerca. Abbiamo poi Nicola Volpi, che è consigliere di Perugia e è presidente dell'OPI, che è l'Ordine Provinciale degli Infermieri, e quindi ci darà una mano per quanto riguarda poi il collegamento con quella che è la situazione regionale. Insomma, e la seconda parte te la dico dopo, perché ce l'ho anche nel pomeriggio.
Però no. Smettete a fine, vai, ultima cosa.
No, vorrei aggiungere che queste persone che ha nominato Eleonora sono frutto di tutta la sua attività e del suo rientro, perché lei è una di quelle menti che è tornata in Italia dall'estero e si è portato dietro questa scia luminosa, diciamo, e quindi noi sfruttiamo la luce di questa scia.
E sono tante menti che abbiamo in giro per il mondo, oltre Eleonora, in gamba, che insomma, no, di cui Italia deve essere fiera. Mi una pensione e poi finiamo, vai.
No, intanto la malattia che non mi veniva prima era l'encefalomielite mialgica, che è un'altra malattia connessa alla nostra patologia. Non solo, non dobbiamo dimenticare nei malati di endometriosi come quelli della vulvodinia e tanti altri piccoli aspetti che sono correlati alla nostra patologia. È importante ricordare, soprattutto un ringraziamento, io li devo, è importante che li faccia sia al Presidente dell'Assemblea Legislativa Squarta, sia al suo staff, sia al consigliere Vincenzo Bianconi, sia al consigliere Tommaso Bori, che sono presenti nella nostra battaglia e continueranno a essere a sostegno della nostra battaglia, e sia a tutto il CFV Italia per continuare a portare avanti iniziative, informazioni, convegni. Abbiamo il nostro comitato scientifico interno, che è fondamentale perché sia da filtro per noi, per tutti i nostri malati, e quindi anzi invito tutti a venire a vedere il nostro sito. Bene. Che è www.cfuitalia.it e le nostre pagine Facebook e la nostra pagina Facebook è Fibromialgia by News by Comitato Fibromialgici Uniti.
Perfetto, anche i contatti, bravissima, i contatti vostri, Pietro.
Aspettate l'ultima cosa, sul sito potete trovare il mio numero di telefono e le mie indicazioni, nella sezione dove siamo c'è una bella cartina dell'Italia, cliccate sull'Umbria e compare la mia foto con il mio numero di telefono.
E un paio Miena. Invece onore Pietro, i vostri contatti da...
Ma noi adesso ancora non ci abbiamo un contatto.
No, ci abbiamo l'email, abbiamo fatto l'email.
Qual è l'email? Vai.
L'hai fatta, ecco.
Sì, allora, ci abbiamo l'email. Allora.
Mentre esci che me, Pietro, la canzone dei Vascosi, qua mettiamo? Io a Bacchiara, poi abbiamo anche Wine. Insomma, ditemi voi come ne fa, ditemi voi come vogliamo mettere.
Vabbè, io al Bacchiara
Bacchiara, e poi gioco. Che però prima di mettere canzoni salutari, chiamo a me, vai.
Allora, l'email per quanto riguarda il gruppo delle malattie rare Umbria è umbriamr@gmail.com. Poi siamo anche su Facebook, Giornata Malattie Rare Umbria. Se volete invece
è meglio questo contatto di Facebook,
sì,
diciamo, più facile.
Questa è l'email e quindi insomma ecco, più raggiungibile. Comunque anche su Facebook l'altra associazione con la quale sto organizzando l'evento del 21 è Rare Special Powers plurale, quindi siamo sia su Facebook che su Instagram. L'ultima cosa, maggio illumineremo altri monumenti umbri per tre patologie rare, che sono le DNP, che è un'altra malattia rara relativamente alla disabilità intellettiva, tra le altre, la tuberosclerosis complex e la CDG, che è una malattia metabolica ancora purtroppo sconosciuta, è molto molto complessa perché ci sono circa ad oggi credo 150-160 varianti.
Mamma mia.
Quindi, allora, insomma, una, ecco, cosa mia, leggete inforare.it.
Esatto.
Ok, lì aggiungo un'altra cosa o ci siamo detto tutto?
Ci siamo detti tutti, volevo solo dire un'ultima cosa.
Vai, vai,
che velocissima. Il 12 maggio uscirà un cortometraggio, come vi ricordo che l'11 dicembre abbiamo presentato a Perugia il documentario film Ad Maiora, prodotto dal nostro Federico Licuore, un giovanissimo regista, ma meraviglioso. Il 12 maggio uscirà un cortometraggio bellissimo che sono Le parole di un dolore invisibile di Davide Catalano, 6 minuti, dove si spiega, si cerca di spiegare in piccolo bignami visivo cosa vive un malato di fibromialgia.
Siamo arrivati alla fine, grazie,
grazie,
siete stati precisi, ancora di più, super precisi. Allora, non posso mettere Joe Cocker, però metto
la prossima volta.
Metto Brienne e Pietro, sono stato facendo uscire a Bacchiari Vascosi, in bocca al lupo, vi aspetto, ci sentiamo, quindi vi aspetto. Grazie. E insomma, a maggio avete tanti eventi importanti, quindi dateci dentro, dai, come si dice in questi casi, e vi lascio un Vascosi a Bacchiari, in attesa che uno gli altri ospiti, ancora grazie a Pietro, Eonora e Miana, e veramente un grande in bocca al lupo.
Grazie
a fra poco, ragazzi.
Sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba.
Eccoci qua, ragazzi. Non perché non me la sentiamo anni, ma entriamo in studio, così parliamo di quella un'altra realtà importante che adesso è venuta in radio da me. E quindi bentrovati a questo atto ETA insieme in diretta web su radiofonica.com, scritto con PH. Abbiamo con noi, abbiamo qua in studio presente un gruppo musicale. Il nome lo faccio dire a loro perché sennò mi sbaglio, però siccome mi ricordo il nome di uno dei ragazzi che è qua, poi il teatro, con cui ho parlato al telefono e cui abbiamo accordato la puntata, passo a dire a lui il nome del gruppo e presentare gli altri ragazzi. Quindi Carlo, ben trovato, nome del gruppo.
Buonasera a tutti quanti.
Siete in città di Castello, giusto?
Sì. Siamo una bella città di Castello, sono l'outsider di Perugia, okay, però sì, fondamentalmente ampliamoli. Allora, la band si chiama Picture of Troy J.
Perfetto. E
derivante da Picture of Dorian Gray.
Ok.
Io sono Carlo, chitarra e voce. Alla mia sinistra abbiamo Giovanni, basso e voce.
Yes, ok, confermo.
E
last but not least,
uno sconosciuto
Troy J.
Proprio quel Troy J, che è facente parte del nome della band,
tastiere,
il vero nome Alessandro, esatto, però non lo conosce nessuno.
Ok. E siete in quattro, però, giusto?
Sì,
manca una persona,
manca un
quindi
componente.
Salutiamo chi è, diciamo chi è.
Sì, Dennis, che lo salutiamo, il nostro mitico batterista.
Che ci sta seguendo, ovviamente.
Perfetto. Allora, prima di iniziare, mi sono fatto con due chiacchiere, due parole con voi. Mi avete detto che siete in pista, come si dice in questi casi, da circa 10 anni, dico bene?
Esattamente.
Allora, per non venire in mente, perché il nome di questo gruppo? Tu hai accennato Carlo, ma io ripeto e chiudiamo. E poi che musica è, no? Cioè, che tipo di musica suonate da 10 anni a questa parte?
Allora, io rispondo per il nome.
E poi per la musica, allora,
se,
sì, ragazzi,
no,
vai,
se la vedranno loro.
Vai, vai, vai.
Come dicevo, Picture of Troy J. È palesemente preso da Picture of Dorian Gray, il famoso romanzo di Oscar Wilde.
Ok.
Ed è venuto a caso perché avevamo bisogno di un nome per la nostra prima data, ormai 10 anni or sono, e con la fretta non sapevamo come chiamarci. Avevamo già canzoni nostre pronte, ma non sapevamo come chiamarci. Però avevamo all'interno della band il nostro Troy J. E una volta io stavo leggendo curiosità su questo romanzo, è venuto, ragazzi, perché sul volantino chiamiamoci Picture of Troy J, poi lo cambieremo, e ancora siamo qua con questo nome, ci ha portato fortuna. Quindi lo cambieremo la prossima volta.
Che porta fortuna di Ariasso,
esatto,
no? Ma,
esatto.
E che musica è la vostra?
Allora, la musica, diciamo, come genere è riconducibile a un pop punk rock.
Okay.
All'interno dei nostri album si possono trovare dei pezzi che spaziano, nel senso si può trovare dal pezzo classico punk rock bello tirato al pop rock un pochino più appoggiato ma bello che schitarrato, fino ad arrivare magari anche a pezzi più pop come una power ballad, per dire. Quindi sì, si spazia molto e niente, ce n'è per tutti i gusti in questo sound che riconduce molto alle sonorità di fine anni 90, inizi anni 2000, per dire.
In Francia, no, geografia, ma tu mi hai detto più musica, tu mi hai risposto, ma dal punto di vista geografico, una musica verso, diciamo, che zona del mondo?
Sicuramente
sarebbe
più filo California.
Gli americani, diciamo.
Sì, okay. Beh, molto California da questo punto di vista, sicuramente. Senza nulla togliere magari a ispirazioni o certe sfumature in certe casistiche spizzicate qua e là, però principalmente è chiaro, è quel sound bello californiano, sicuramente, anche a livello di impostazione di timbrica musicale degli strumenti.
Ok, anche a livello scenico, tra virgolette, oppure solamente, cioè, sul palco e anche nei muovi è molta musica californiana, cioè americana,
ah, sì, nettamente,
o solo gli strumenti,
sì, sì,
diciamo.
Sì, no, okay. sì, anche a livello del palco anche perché nel nostro genere sinceramente c'è questa tastiera, diciamo, che i suoni sono molto diciamo molto anni 80, quegli anni lì, però sono rimodernizzati, cioè un pochino più tendenti a un punk rock più, io amo chiamarlo scivoloso, un pochino più tenace, okay, ecco, okay. Diciamo è un punk rock un po' particolare, però con queste sonorità che ritorna un pochino indietro nel tempo, però con una grinta molto più verso gli anni 2000.
Anche perché consideriamo tendenzialmente le punk rock band hanno formazioni con due chitarre. Nel nostro caso il fatto di avere comunque sia al posto una seconda chitarra ma una tastiera è sicuramente quel valore aggiunto per dare più dinamismo al suono,
esatto.
Più
okay.
Varietà di scelta, e sicuramente questo è stato in effetti il valore aggiunto della band e che differenzia, distingue molto anche quello che è il sound di Picture Troy J, sicuramente.
Quindi abbiamo una tastiera, una chitarra,
un basso
e la batteria.
Come mai quella musica pop e rock? Cioè, come mai avete fin dall'inizio, a livello del numero musicale, poi avete scelto quel tipo di musica, no? Per la vostra cultura musicale, diciamo, oppure perché vi piaceva e basta?
Allora, da un certo punto di vista, credo proprio per una questione anche generazionale, anche un po' dal mondo da cui proveniamo, da quello che noi abbiamo ascoltato, ciò che ci ha dato l'ispirazione. Il fatto di aver scelto, o meglio, mantenuto anche la componente pop all'interno, secondo me, del nostro progetto è una scelta al di là doverosa dal fatto del genere generazionale, ma anche proprio per mantenere quell'orecchiabilità e quell'assetto, insomma, di poter produrre una canzone che potesse essere orecchiabile anche per i più e cercare comunque sia di mantenere appunto quel sound catchy che sicuramente la componente pop ti dà.
Quanto è difficile suonare la musica pop e rock pop?
Beh, allora non è una questione tanto di difficoltà tecnica, per carità,
cioè?
Nel senso, è chiaro che non si può paragonare tecnicamente a livello proprio di performance strumentale come può essere magari un progressive metal, okay. Ci mancherebbe altro. Però la difficoltà magari può essere nel rendere nel miglior modo possibile i brani, nel formulare, nel produrli, anche per non cadere in qualcosa di scontato, già sentito, per dire, qualcosa che funziona e qualcosa che sul palco deve dare il 110%, perché alla fine il bello è proprio questo, arrivare, suonare.
E più testo che musica?
Ma deve essere una sintonia di entrambe le cose, perché è vero, i testi sono importanti, è vero che a maggior ragione perché noi suoniamo e cantiamo in lingua inglese ci deve essere comunque sia una funzionalità maggiore anche dal punto di vista di immediatezza nella comprensione, e quando ci sono entrambe le cose il gioco è fatto.
Di questi 10 anni, no? Insomma, come vi siete evoluti? Avete iniziato 10 anni fa, no?
Sì.
Primo concerto, no? Le prime canzoni. Adesso siamo nel 2022, no? Se pensate al primo concerto, al primo brano, come adesso è il gruppo, come è diventato, come sono stati questi 10 anni?
Il gruppo è passato da, diciamo, ne è passato di acqua sotto i ponti da quella prima data, e facevamo
siamo stati molto coraggiosi, perché fin dall'inizio avevamo, il gruppo era nato come una band che proponeva pezzi propri.
Ok.
E ovviamente prima facevamo anche proponevamo anche pezzi più conosciuti per diciamo farci strada nel circuito live. Abbiamo cambiato tantissimi componenti, tranne diciamo lo zoccolo duro è sempre stato, ci sono stato io, Troy J ovviamente e Dennis alla batteria, e abbiamo cambiato vari chitarristi, vari bassisti, perché comunque quello che facciamo noi è un hobby, ma è anche una passione che porta via tanto tempo, porta via tante energie, e quindi magari col tempo si diciamo solo chi resiste, chi sa raggiungere determinati compromessi ce la fa nel senso ad andare avanti, non dico a livello di vendite o di live. Comunque quelle sono tutte cose che vengono dopo, e se vengono sono ben accette, però noi, ecco, il nostro obiettivo è sempre stato quello di proporre la nostra musica. Ci siamo riusciti in parte, e speriamo da adesso in avanti, dato che pensiamo di aver trovato la giusta quadra dopo ben 10 anni della band, speriamo di riuscirci ancora di più. E non è per niente facile, perché comunque noi ci troviamo sempre a combattere con il fatto che già suonare di per sé, dopo anche quello che è successo, pandemia e quant'altro, non è facile suonare in giro. E poi se ci mettiamo anche il fatto che magari il locale X preferisce andare sul sicuro e far suonare la cover band, la tribute band, perché giustamente capisco che è una via più facile per ottenere risultati, e quindi noi, ecco, siamo un po' come dei Don Quixote.
Perché la musica vostra è una musica, ignorante, chiedo e vi chiedo ignorante un po' in materia, qui in Umbria è una musica diffusa, questa musica rock e pop, cioè è conosciuta abbastanza, oppure c'è un po' di ignoranza
in Umbria?
Io credo sinceramente che diciamo nel famoso underground, io amo chiamarlo underground, ma in realtà è ancora più sotto dell'underground. Credo che è una musica che in realtà molti ragazzi, anche giovani, comunque anche 20 anni, che anche la gente che ha 20 anni adesso ascoltano volentieri, però sono è diventata un po', quasi un po' una nicchia, una musica un po' di nicchia.
Cioè per poche persone, tra virgolette,
come negli anni precedenti, magari negli anni 2000, sappiamo che le canzoni più belle erano quelle del punk rock, Offspring, Sum 41 e via dicendo, ne avrei migliaia da dire. E magari il rap era l'underground. Invece adesso c'è stato un periodo in cui il rap è venuto sopra e l'underground sono diventati gli altri, e quindi credo che in realtà, secondo me, questo genere è molto conosciuto. E chiaro, una generazione, magari parliamo di gente, generazione come la nostra, magari hanno avuto la fortuna di avere il passaggio fra gli anni 80, gli anni 2000, gli anni 2020. Comunque è stato un passaggio, secondo me, molto interessante, anche perché, per farti un esempio, noi la prima data che abbiamo fatto avevamo già canzoni nostre, però abbiamo tra virgolette involontariamente abbiamo sperimentato una cosa che in quegli anni, perlomeno nella nostra zona, non faceva nessuno. Noi abbiamo fatto colonna sonora tipo Ritorno al Futuro, abbiamo fatto la colonna sonora dei Ghostbusters, abbiamo fatto la colonna sonora dei Beverly Hills, cioè roba che non avevano mai ascoltato nessuno, sperimentando ovviamente,
soprattutto Beverly Hills e Ghostbusters, ragazzi, sono un po' in un sentiero, no?
Cioè, capito? Quindi abbiamo avuto la fortuna di nascere in un periodo in cui avevi la possibilità di sentire roba che adesso direbbero vecchia, ma roba che non esisterà mai più,
assolutamente.
E abbiamo la fortuna anche di ascoltare roba nuova, fortuna fra virgolette, però credo che questo genere in realtà sia molto conosciuto, però non riesce a venire fuori perché
è coperto da altri,
c'è tanta roba,
forse anche troppo, qualcuno dice.
Sì,
beh, fortunatamente
questo parliamo qua musica, vai.
No, appunto, sempre riallacciandomi a questo discorso, fortunatamente negli ultimi periodi, ultimi mesi, anni, grazie anche allo splendido lavoro che sta facendo DTR Records con Travis Barker e vari artisti associati, sta tornando un po' in auge questo sound che è proprio pop punk, a tratti anche filo pop emo. Però ecco, sicuramente sono stati anni, periodi abbastanza nebbiosi per quanto riguarda il nostro genere, molto underground, molto da underdogs, appunto, come accennavo prima. La pandemia è stata pesantissima sicuramente, ma allo stesso tempo nel nostro caso è stato anche un momento di riconciliazione, di ripartenza, di forza per trovare, a riuscire a trovare le ispirazioni giuste e formulare questo nostro nuovo album che è uscito da pochissimo. E
tra l'altro è stato un lavoro fatto proprio sotto pandemia, quindi diciamo,
appunto, certo.
Purtroppo molti odieranno questa frase, però prendetela per le pinze questa frase, però noi la pandemia in realtà ci ha portato fra virgolette fortuna, nel senso che comunque
non sei primo chi me lo dice,
però
primo
purtroppo
più che ci ha portato fortuna la pandemia, e siamo stati bravi e fortunati a non fermarci come hanno fatto molti altri, ma a proseguire con questo lavoro dato che era possibile, perché altrimenti una band che ha l'album appena uscito,
però quando non è possibile vedervi da vivo, facciate tramite online, computer, quando noi nei mesi, nei tre mesi in cui è impossibile,
no, eravamo fermi, okay. E stavamo là, stavamo comunque sempre in contatto.
Avete sfruttato i mesi in cui si poteva
assolutamente
uscire.
Programmazione, okay, okay.
E composing,
ok, e quello è importante. Poi sicuramente allora andiamo con la canna musica, mentre andiamo con la musica, se volete, vi volete preparare, così potete facci sentire qualcosa. Parli di Ghostbusters, no? Cartone, film meraviglioso. Allora sentiamo, perché chi non sa cosa o non la conosce, adesso li sentiamo, perché chi non conosce la sigla e la canzone di Ghostbusters.
Eppure ti dirò che c'è qualcuno che non conosce.
E noi la facciamo sentire.
We're gonna call.
Grande. Eccoci qua, ragazzi, la stiamo sottofondo, la canzone, la serie di Ghostbuster, la cosa qua ancora dietro la fonia web fino ai 17-10. Allora, sentiamo da vivo i parti, il nome del gruppo, caro?
Picture of Troy J, la canzone ce la presenta Giovanni.
Vai, eccoci, che canzone qua. È? Vai.
Allora, premetto che...
Levo in Ghostbuster, vai.
Le canzoni sono estratte, ecco, dal nostro nuovo album.
Che è questo qua, no?
Esattamente, Seven Leaf Clover.
C'è questo
foglio, il quadrifoglio delle sette foglie.
Infatti c'è questo quadrifoglio in mezzo a una strada con dei luci.
Sì, ha tutto un suo significato naturalmente, la città notturna che rappresenta con questo asfalto bello pesante, diciamo, quella prospettiva futuristica di incertezza, però c'è anche quella voglia di scoprire cosa c'è in questa città e cosa ci aspetta.
E quadrifoglio è il segno, penso, di, no?
Di rinascita, di ripartenza, speranza. Visto anche il periodo quello che è stato, infatti, della musica, della nostra musica.
Poi quello che vede da, no, anche un...
Certo.
Quindi, vabbè, hai tu, caro, il nome del gruppo, ripetiamo la canzone.
La canzone che andremo a fare si intitola Bleeding As I'm Living, è la traccia numero 5 dell'album, è un pezzo che tratta di una tematica molto importante, che è quella della vita, che è un po', diciamo, il quotidiano di tutti noi, che chiunque deve lottare e faticare ogni singolo giorno per portare la famiglia a casa, ottenere dei successi, anche seppur piccoli, per delle proprie soddisfazioni o realizzazioni, mentre magari c'è gente che nasce e cresce agiata, con tutta la portata, diciamo, della bocca, per dirla un po' molto rusticamente parlando. E questo è un inno, insomma, a non mollare mai, a credere anche in ciò che uno è, e andare avanti fino al raggiungimento dei piccoli grandi obiettivi che uno si pone.
Sono 10 canzoni, giusto?
In totale sono 10 canzoni.
Allora, prego, ragazzi.
Questo pezzo lo voglio dedicare a una cara amica che ci sta seguendo, Monica.
Ciao Monica, e vai, scatenatevi.
Ciao,
ragazzi.
Monica!
Ciao,
go!
Vai!
Oh,
bravi. Allora, ho preparato anche, vediamo se li trovo, gli applausi chiaramente del pubblico che vi ha ascoltato. Ecco, vediamo, trovati 92 minuti sono,
92 minuti di applausi,
non lo so, vediamo.
Ci ricordano belle scene, esatto. Cinematografiche.
Io metto, sì. Poi vediamo
che belle scene.
Bravo! 92 minuti di applausi.
Bravi, però insomma gli applausi ci sono. Beh, no, a parte adesso un momento. Mario, bravi, veramente mi è piaciuto una cosa, io stacco da nel momento in cui, no,
certo.
Da voce tua, che era,
sì.
No, un po' più bassa, tra virgolette, sì. Più tranquilla, e la sua che invece era molto,
certo,
uno stacco energico, diciamo.
Sono due voci diverse, difatti,
e devono esserlo.
Cerchiamo di sfruttare questo dinamismo.
Sì, sì, è stato bellissimo proprio questo stacco. E poi lo spero vedere, oltre te bravissimo una qua batteria, vedere appunto voi con queste col basso, questo è un basso,
yes, basso acustico.
Basso acustico è quella chitarra.
Chitarra
perché
di ultimissima generazione.
Eh sì, infatti. E questo basso è un po' a caso il basso americano, dimmi se sbaglio.
Sì, è un Fender Acoustic classicissimo, con le elettroniche sue, sia per accordarsi che per il volume e quant'altro. Difatti si connette anche con jack, eccetera eccetera, però è un bel modello.
Vedi quanto è difficile suonare a batteria,
eh?
Quanto è difficile suonare a batteria?
No, io suono la tastiera.
Tastiera, perdonami. Da quanto è difficile suonare a tastiera?
Da quanto tempo?
E quanto è difficile suonare, se c'è difficile?
Per me è tuttora difficile, sinceramente, nel senso, io sono più tastieristico, più verso la tastiera che il pianoforte, perché
okay.
Il pianoforte è un'altra cosa, il pianoforte okay. È uno strumento molto differente dalla tastiera per il semplice fatto che il pianoforte è acustico, invece la tastiera è tutta elettronica, quindi
okay.
ti permette diciamo di avere dei suoni molto più prolungati, molto più pieni, molto più, infatti a livello tastieristico si suonano molto meno tasti rispetto al pianoforte. E pianoforte sinceramente mi è sempre piaciuto suonarlo, però no, da piccolino non ho mai avuto la possibilità, o forse non me ne sono mai reso conto sinceramente, anche perché da piccolo la musica io non è che la, diciamo, la masticavo moltissimo, e tanto che per tra parentesi, quando Carlo ebbe diciamo una visione strana di questo gruppo, in realtà io era tipo 12 anni che non toccavo la tastiera.
Mamma mia.
Quindi ti immagino, cioè, avevo proprio chiuso con la musica per problemi miei personali, per okay. cose mie.
Però furbescamente mentito ed ecco il risultato.
Tu, questa è una tastiera?
Questo è un pianoforte okay. digitale.
Ah, pianoforte digitale,
un
ok.
pianoforte digitale, la cosa figa che c'ha è che c'ha tutto touch.
E vai, per facciamo, vedendo la pianoforte, da qui, vedendo più vicino, c'è un pianoforte digitale. Veramente bello, spettacolare.
Grazie.
Domanda forse retorica, ma quanto è importante? Perché mentre vi devo suonare per tu dire Claudio Archimia, no? E anche
sì.
Non mi ricordo, dimmi il nome vero, Alessandro,
sì, come vuoi.
Alessandro, così me lo ricordo. E parli di Archimia, qui abbiamo strumenti, no? Due strumenti diversi, tre strumenti diversi. Quanto è importante? Perché ne sentivi suonare, c'erano momenti diversi, no? Momenti di musica un po' più calma, sì. E una musica a momenti un po' più energica,
dinamica.
Quanto è importante la chimica? Perché penso che qui i tempi,
sì.
No?
Considerando anche il fatto che l'orecchio umano,
appunto.
In virtù poi anche sia della metrica che della composizione del quantitativo delle battute che sono all'interno del brano, un orecchio può abituarsi, può adagiarsi, però con i giusti innesti, i giusti cambiamenti sia di tempo che di sound all'interno di un brano, fa in modo tale che l'orecchio tenda il meno possibile ad abituarsi a certo, cioè abituarsi non nel senso è metaforico questo abituarsi, un orecchio che si abitua chiaramente magari si stucca in fretta nel sentire qualcosa, questo intendo.
Ok.
Con queste accortezze chiaramente si fa anche in modo tale che oltre che essere sia accattivante che orecchiabile in sé per sé, si ottiene anche più reperibilità di audience per chi ascolta.
Perfetto.
Viene incentivizzato.
E comunque l'alchimia è importante, e l'alchimia non c'è alchimia
musicale se non c'è alchimia personale.
Questo
noi l'abbiamo sperimentato con, sì, con infatti, i vari cambi di line up. È molto importante andare d'accordo anche al
anche
di
perché
fuori.
Sono due ai 10 anni, diventerebbe due.
L'alchimia principale, diciamo, è quella personale, proprio a livello di persona.
Il famoso,
comunque, noi siamo amici comunque anche al di fuori della musica.
È importante, la conosce, certo.
E questo è importante perché ti permette di trovare il giusto compromesso, diciamo, fra idee e messa in pratica delle idee.
E vita anche, penso, privata di ognuno, no?
Anche perché noi veniamo da generi diversi. Io ascoltavo un genere, Carlo ascoltava un genere, Zeppetti ascoltava
un genere. Che genere, cioè, tu che genere ascoltavi?
Io, per dirti, per me, a livello tastieristico, un grande mito che io adoro, che sembrerà strano, che non c'entra niente, però è grande Battiato.
Perfetto.
Io vengo da un percorso molto variegato dal punto di vista musicista. All'origine sono nato in questo genere, che infatti è stato ritorno all'origine per quanto mi riguarda, però poi ho spaziato in generi in parte più rockeggianti, hard rock, fino ad arrivare al metal e fino al progressive metal, come ho citato prima, e poi ho avuto, insomma, questo ritorno alle origini, questa verve, la fiamma che
passato.
Si è accesa, esatto, e ho voluto spostare la causa di questa band. Assolutamente.
Ciao, tu?
Ma io, diciamo, dal pop degli 883 al rock, fantastici, grandissimi, al rock dei Queen, al metal più, diciamo, commerciale di Metallica, Iron Maiden, io comunque ascolto sempre tutto con piacere. Quello che ha probabilmente
influenzato,
guidato la strada, che ha tracciato la strada, è il fatto che, e ovviamente anche il punk rock, quando nella mia giovinezza era molto di moda.
Mi chiedo quanti anni avete? Quanti anni avete?
Siamo molto più vecchi di quello che sembriamo.
Di anni?
36.
33?
36.
Io non quanto, uno con i batto,
il pop punk rock mantiene giovani.
Comunque dicevo,
e il nostro batterista ne ha 38, che ne dimostra ancora meno di noi.
Dicevo, quello che probabilmente ha tracciato questo percorso è stato comunque anche nel songwriting. Le prime canzoni che ho scritto non dovevano essere necessariamente punk rock, come anche adesso. Però l'attitudine ho scoperto che è quella là, e è anche molto importante, e anche molto il pop, perché diciamo c'è punk rock e punk rock, c'è quello molto più crudo, molto più non monotono, però molto più entro i schemi dello stesso genere, e il nostro, come sentirai ascoltando l'album, prende molto dal pop, moltissimo. Non è che noi facciamo le canzoni orecchiabili perché devono piacere alla gente e non piacciono a noi. Noi facciamo le canzoni orecchiabili perché a noi piace molto il pop, piace molto quella orecchiabilità, e la trasferiamo sulla nostra musica, ecco.
Andiamo con Aerosmith e poi, quando ritorniamo, un altro brano. Preparate, pensate, quando ritorniamo, un altro po' di musica live.
Right,
ok? A fa poco, ragazzi. Eccoci qua in diretta, siamo al sottofondo. Questa canzone di Aerosmith è meravigliosa. You don't want to miss a thing, canzone meravigliosa di qualche anno fa. E la musica è bella comunque, ci vediamo con il caldo anche la musica, durante la scuola pubblicità, durante lo spazio da intervallo. Adesso suonate voi in diretta, che suonate e che canzone suonate?
Allora,
prossimo brano.
Adesso, prossimo brano, traccia numero 7, se non sbaglio, del nostro
nuovo
disco.
CD, traccia numero 6, mi hai detto?
Traccia numero 7, Wide Range of Creams. Questa è una canzone, è stata una delle prime canzoni che abbiamo fatto,
okay,
che però avevamo accantonato per il primo disco per motivi di scaletta, e l'abbiamo riproposta su questo. È una canzone molto fresca, molto baldanzosa e allegra, e parla, è una delle poche canzoni che parla di un argomento abbastanza leggero in questo disco, che è molto abbastanza più serioso, diciamo, impegnato,
profondo.
Però è un argomento che, essendo stata scritta in gioventù, ci ha toccato da molto vicino. Parla della ragazza del villaggio quella snob, la regina del celebrità, per citare un nostro mentore.
Ovviamente su quella musica della regina del celebrità, esatto. Che ballava su Cuba discoteca, i ragazzi guardavano.
Esatto. E questo Wide Range of Creams, che significa vasta gamma di creme, perché visto tutta questa ragazza impomatata, sì, che sì, lasciava la scia ovunque passava. Quindi ecco, parla di questo, è un modo carino per porre l'attenzione su quello che è stato un elemento bello della nostra gioventù. E quindi, e lo è tuttora.
Assolutamente, sì, assolutamente sì. Allora, vai ragazzi, tutta vostra, vai.
Ready Monday?
3, 4.
Danzosa, questa molto canzone, semplicemente, quanto è bella, bella energica, sì.
Dedicato a tutte coloro che sono maltrattate e strappate il cuore in gioventù.
Quindi saremo tutti i ragazzi che, no, che si hanno sofferto in gioventù.
Esatto.
Allora,
se lui rifà il tatuaggio per ogni crocetta.
Parlando per prima della regina di celebrità,
certo.
Allora, ho ritrovato quella canzone di qualche anno fa, poi torniamo, parliamo dei contatti vostri, prossimi concerti, eventi, ultima canzone finale e poi ultima domandone, potete uscire eBay e schiacciare questa stanza, poi vi aspetto. Però parli di Cebite, allora.
Voi non lo sapete perché non vedete, ma ci sono le catene qua.
Hai visto, bravo, quindi dovete per uscire dovete rispondere alla domanda, così vivo, no, scherzo. 8-8 te e la regina Recepita di tanti anni fa, ma...
2001.
Però canzone che, insomma, per chi ha amato gli 8 te, insomma...
Ah, ma che per chi non li ama,
però... È una dei... No, penso di... Assolutamente, quindi regina Recepita e poi ritorniamo con il nostro gruppo, a favore. Senza un'età o senza pietà,
tutte e due.
Questa canzone è meravigliosa. Però siamo andati purtroppo i tempi radio, bella diretta, che sono tempi veloci, veloci, rapidi. Questa era Salmo a sfumare, purtroppo non potranno sentire tutto quanto. Ma allora, ultima canzone, proprio l'ultima canzone, ricordiamo contatti, nome del gruppo e prossimi eventi futuri.
Allora, nome del gruppo Picture of Troy J.
Ok.
I contatti, noi siamo ovunque. Innanzitutto, okay, la nostra musica è reperibile ovunque su tutte le piattaforme digitali. Abbiamo il disco fisico molto bello, molto curato dal punto di vista anche grafico. E qui ringraziamo Tamara Falaschi,
che ci può trovare in tutte le piattaforme. Questo nostro disco,
tutte le piattaforme digitali, anche potete anche shazammarla la nostra musica,
perfetto,
e usarla per le vostre storie su Instagram,
perfetto,
e Facebook, tutti i social ci siamo. E per quanto riguarda gli eventi che vedranno coinvolti quest'estate, se ne parlerà il nostro Giovanni.
Bene, vai. Allora, per quanto riguarda quest'estate, la lunga estate caldissima, vado per restare a tema.
La canzone di 8 te, vai.
Esatto. Allora, avremo in ballo sicuramente due date per giugno, di cui parliamo prima di giugno Julian's Pub, Johnny's Pub, in quelli di Trestina, mentre il 18 di giugno in un evento a Perugia per aprire le danze ad una manifestazione di torneo calcistico femminile. E dopodiché a luglio saremo ospiti per la festa della città di Trestina, e il 16 luglio parteciperemo al Mac Festival a Colombella. E altre date in lavorazione.
Tanto vi aspetto, di tornete, quindi poi diremo altri eventi.
Esatto.
Con una parola, no? Anzi, no, cambio domanda.
Questo è domandone.
E avete un sogno? Tutti i gruppi musicali non sono il cassetto, no? Fra un anno ci piacerebbe suonare a Svega, se no non so, adesso vi dico una cosa. Ci piacerebbe suonare in quel posto davanti a quel pubblico, quindi vai.
Dire il vero, già in lavorazione una roba del genere. Io, se ti dovessi dare la mia risposta personale, tra un anno farei in modo tale di far ritrovare la band a suonare in quel della terra del Sol Levante.
Grande.
E nothing is impossible.
Niente impossibile, grande. Hai.
Guarda, il Giappone, sinceramente, a me stuzzica tantissimo. Però mi piacerebbe anche la parte lungo la costa americana, California. Ovviamente è un sogno, capisco che è un po' scontato, però
sognare non costa nulla.
È quello in cui mi troverei più a mio agio nel suonare, anche proprio a starci proprio fisicamente io con la personalità come sono fatto io.
Caio?
Ma io, vabbè, ovviamente queste due sono più che sogni, sì, sono sogni, ma sono anche, potrebbero diventare con una certa testardaggine, anche comunque senza troppe pretese, potrebbero diventare realtà. Perché infatti, se uno dice voglio
poi
fare...
Poi anche progetti obiettivi, dico sogni perché è bello sognare, certo, però sì, anche, sì, anche progetti obiettivi, non è perché, importante.
Cioè, se uno dice
poi faccio in costa nulla.
Faccio la vacanza là, vado a suonare gratis
appunto,
là, perché no?
Appunto, allora... L'ultimo,
e quindi
vai.
Niente, comunque il mio sogno è suonare il più possibile e in più posti diversi possibile. Poi questi qua sono il top, ma ci lavoreremo, non ci manca di certo la cocciutaggine.
Assolutamente. Ragazzi, vi saluto adesso, così poi cantate. Grazie, in bocca al lupo, vi aspetto.
Grazie mille.
Ricordiamo la prima data che ricevi quest'estate, prima data a te?
Prima metà di giugno, da confermare se è il primo fine settimana o il secondo fine settimana, però al Johnny's Pub.
A Trestina, giusto?
Esatto.
Okay, sì. Quindi a Trestina a giugno.
Seguiteci nei social e lo scoprirete.
Esatto.
E quindi ne ringraziamo, ne ringraziamo in buon gruppo e ne dimmi, vi aspetto con l'altro componente del gruppo, così suoniamo in diretta,
sì.
Vi lasciamo e ci lasciamo il nostro gruppo musicale con la canzone
con Captain Freedom, che molto, diciamo, dico banalmente, ma non perché è una canzone banale, ha un testo anche molto articolato in realtà, parla semplicemente di una persona che vuole vivere secondo, senza regole, cioè diciamo non senza regole, sennò secondo le sue regole, però ritenute più giuste, okay, in una società un pochino più strana, e però non, se, non senza essere un supereroe, sì, cioè sì, una persona tranquillissima, normale, che però vuole vivere secondo le sue regole, semplicemente così.
Con me siamo in posto una volta mezzoresi con quei lunedì e sabato prossimo con il semaforo sempre dalle 15 alle 17. Adesso via su quella canzone in diretta, grazie ancora e appuntamento a settimana
ciao
prossima.
Ciao a tutti, ciao.
Buon cane, fate piano, vai
ragazzi, ciao. Here we go, man.
Ragazzi, grazie ancora e alla prossima.
Grazie, ciao. Ciao.